SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Ma adesso parliamo di cinema. Come dicevamo, è in corso l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo lo sciopero degli attori e degli autori del 2023, con conseguenti polemiche e defezioni illustri da parte di attori statunitensi, è messo finalmente da parte lo spettro del Covid, torna in pompa magna la cerimonia che riempirà la laguna di tappeti rossi, la stagione riempendo glamour, dive e dive della...
E ascoltiamo... Nostra. E c'è anche lei.
Tra c'è anche lei. C'è la nostra corrispondente sul cinema e sulle arti, la nostra Sandra Bordigoni, Andrea.
Eh sì, mi andava di metterla così, in mezzo a George Clooney, Penelope Cruz, Jude Law, Brad Pitt, ma anche Nicole Kidman, Tim Burton, Sigourney Weaver e chi più ne ha davvero più ne metta a farci una carrellata di divi e look, la nostra ovviamente corrispondente per il cinema e per le arti, Sandra Bordigoni, che inizia però dal vero elemento che secondo lei caratterizza questa edizione. Ascoltiamola.
Se l'ultimo festival di Cannes è stato stivali di gomma e ombrelli, questa 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia passerà alla storia per il caldo e l'umidità che ha creato non pochi problemi, soprattutto ai truccatori e ai parrucchieri delle dive, che però sono sfilate sul tappeto rosso impeccabili e bellissime come sempre, e non ha neanche dissuaso i moltissimi fan che si sono assiepati per ore e ore muniti di copricapi, ombrelli e ventagli proprio sotto al tappeto rosso per ottenere autografi dei loro beniamini. E questa è una delle novità, se vogliamo, rispetto alla passata edizione, che non aveva visto molti divi in passerella a causa dello sciopero degli attori, e anche non era così possibile avvicinarsi ai divi perché c'erano ancora delle restrizioni legate al Covid. Invece quest'anno è tutto molto più aperto, molto più accessibile, e i divi, devo dire, si sono concessi con grande generosità, proprio consci del immenso sforzo che è stato per tanti ragazzi stare lì ad aspettarli. I fil rouge di questo festival possiamo dire che sono l'amore, la guerra ovviamente, e anche come i ricorsi storici, nel senso che come dire che l'umanità non impara dai propri errori, perché moltissime pellicole che sono ambientate all'inizio del Novecento, a metà degli anni Ottanta, negli anni Settanta, ripropongono tematiche politiche, sociali molto molto forti che stiamo rivivendo tutt'oggi. Quindi questi sono un po' i fil rouge della mostra e queste sono le novità.
E come detto, sembrano lontanissimi i tempi del distanziamento, anzi in questa edizione si potranno vedere più da vicino i divi e le dive che calpesteranno il red carpet. I film in programma sono tantissimi e Sandra Bordigoni ci parla di uno dei più attesi, quello di Tim Burton, Beetlejuice, Beetlejuice.
I film di cui si è parlato di più e che hanno forse più diviso la critica fino a questo momento sono il film che ha aperto il festival di Tim Burton, Beetlejuice, Beetlejuice, che è il sequel del primo film e che, come tutti i sequel, a qualcuno non è piaciuto, forse perché nei sequel spesso manca quell'effetto sorpresa che crea il primo episodio.
My mom grew up here. That old house on the hill.
Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz?
Unfortunately.
She's a legend.
The living, the dead, can they coexist?
Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap.
Però è un film molto ben confezionato e fa ridere, c'è questa ironia molto sottile, il personaggio della Bellucci sembra cucito addosso a lei. L'unico che crea un po' di nostalgica tristezza, come saprei come definirla, è il personaggio di Winona Ryder, che adesso è un personaggio adulto e forse più posato e non ha quella eccentricità che aveva nel primo film, però c'è Jenna Ortega che insomma sostiene la parte veramente in maniera frizzante, vivace e molto molto divertente.
What the f***? Thank you all for coming to this special occasion, but right now with like a little privacy.
E questo era il punto di Sandra Bordigoni su Beetlejuice. Beetlejuice, c'è un'altra parola che circola molto durante questi festival, Manuela, filmone.
Sì, dice
filmone,
sempre.
No? Come dire, che non so se intendono che è lungo, che è bello, che è grosso, che non lo so.
Ma anche l'altra parola che gira era un film modesto.
Ah, ok. Modesto, detto poi da chi? Dai critici.
Certo.
E uno di questi filmoni in programma è Maria, lungometraggio di Pablo Larraín, dedicato alla soprano Maria Callas, interpretata in questo film da Angelina Jolie. Ecco il punto bordigoniano.
Medicine cabinet is unlocked. You can throw it all away.
That is not what the doctor told us we should do.
Was he even a doctor?
He's a specialist, madam.
And what does he specialize in?
Blood. And that is why he took a sample of your blood. But he said, even before the result of the test, we should get your medication under control.
It is under control. It's under my control. And doctors hate that.
Maria di Pablo Larraín ha commosso sia giornalisti che pubblico in sala grande, ha avuto 10 minuti di applausi, l'interpretazione della Jolie è stupenda e già si parla di Oscar per questa magnifica attrice che ha interpretato un ruolo veramente complesso, si è dovuta molto esercitare per imparare a cantare, perché lei canta, anche se poi le nuove tecnologie hanno permesso di mixare sulla sua voce la voce della Callas, perché sennò sarebbe un ruolo assolutamente improponibile a chiunque. E questo film, diciamo, conclude un po' la trilogia di Pablo Larraín, iniziata con il film su Jackie Kennedy e poi continuata con il film su Lady Diana Spencer, che ha la particolarità di raccontare soltanto un breve periodo della vita di queste donne, ma che è il periodo in cui queste donne in un certo senso prendono coscienza di sé e riprendono in mano i fili della propria vita e cominciano a vivere per se stesse. E questa appunto è la trilogia, questo è il personaggio conclusivo. Anche qui c'è stato un po' di divisione, ma devo dire che per lo più il film ha convinto.
Book me a table at a cafe where the waiters know who I am. I'm in the mood for adulation.
10 minuti di applausi, niente, in confronto ai 92 minuti di applausi tributati alla corazzata Potemkin di fantoziana memoria.
Anche questo sono molto curiosa di vederlo.
La corazzata Potemkin?
No.
Ah, no, questo.
No,
scusa.
Questo con Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. Sono veramente intrigata, mi sembra una combinazione strana.
Ma e ci sono anche pellicole italiane in programma tra i vari titoli in concorso. Ci sono Vermiglio di La Maura Del Pero, Iddu di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza, Queer di Luca Guadagnino, Diva Futura di Giulia Louise Steigenwald, ma anche e soprattutto Campo di Battaglia di Gianni Amelio, sul quale si è soffermata Sandra Bordigoni.
Umiliati dalla politica, ignorati dagli italiani che se ne sbattano di questa guerra.
Ti farebbe bene un po' di trincea.
È piaciuto molto il primo film italiano in concorso, quello di Gianni Amelio, che si intitola Campo di Battaglia, interpretato da Alessandro Borghi, Gabriele Montesi e Federica Rosellini. È un film non di guerra ma sulla guerra, come ha specificato il regista, che ha scelto di non mostrare scene di battaglia. Il film è prevalentemente un film sull'assurdità della guerra ed è ambientato tutto all'interno, o prevalentemente all'interno, di un ospedale. È il primo conflitto mondiale e quando scoppia anche l'epidemia di spagnola, con questi due medici che sono due amici che però hanno posizioni diverse. Uno è più umano, l'altro è più rigorista.
Codice militare di guerra.
Fuoco!
Ma dovevo esserci io al suo posto. Penso che li sto strappando una grande ingiustizia.
Assassini!
C'è una febbre che in Spagna ha contagiato persino il re.
Io non li lascio, sti disperati.
La guerra finita, onesti e valorosi saranno tutti morti.
Moega!
E a far l'Italia resterà solo che i furbi.
E poi c'è questa figura femminile molto bella, molto forte, di questa donna che non riesce a laurearsi in medicina perché osteggiata come donna, le fanno fallire molti esami, quindi è relegata al ruolo di infermiera, ma ha un ruolo assolutamente chiave, di medico a tutti gli effetti. E la bellezza di questo film è che si esce dalla sala con molti dubbi, ma con un'unica certezza, cioè che la guerra assurda era assurda all'epoca, è assurda adesso, ed è un film estremamente attuale, uno di questi che appunto rientrano nel fil rouge sui ricorsi storici dai quali purtroppo che mostrano come l'umanità non impari dai propri errori.
Ma non muore nessuno.
E grande attesa anche per Wolves, il film fuori concorso che vede assieme due star del calibro di George Clooney e Brad Pitt, titolo che è un omaggio alla iena tarantiniana Harvey Keitel. Ascoltiamo ancora Sandra Bordigoni.
How did you get this number? I was told that if I ever needed help to call you.
Belli, bravi, simpatici e gigioni, Brad Pitt e George Clooney presenti di nuovo sul tappeto rosso a Venezia, questa volta con un film del quale sono entrambi interpreti, è la prima volta dopo 16 anni che tornano a Venezia appunto con un film insieme, dopo Burn After Reading dei fratelli Coen. Questa è la volta di Wolves, presentato fuori concorso. È un film d'azione, un thriller, ma anche molto comico, rientra un po' nel genere buddy buddy, se vogliamo, con questa scarica di battute. Loro sono perfetti nella parte, addirittura hanno raccontato che quando gli è stato inviato il copione non era specificato chi avrebbe dovuto interpretare quale ruolo e loro si sono autoassegnati i ruoli discutendone insieme. Sono una coppia veramente brillante, scoppiettante, e il film secondo me piacerà tantissimo.
Sei secret partners.
We're not secret partners.
E questa era una prima carrellata sui film in programma e anche quelli fuori concorso alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Abbiamo chiuso con Sandra Bordigoni chiedendole di dirci qualcosa di più sulle masterclass tenute da Sigourney Weaver e da Pete Weir, regista e sceneggiatore australiano, tra gli altri film, cito Attimo Fuggente, Truman Show, Master and Commander, che si è anche aggiudicato il Leone d'Oro alla carriera. Ascoltiamo Sandra Bordigoni.
Altro momento estremamente interessante del festival, secondo me, perché offre la possibilità accreditati che non fanno parte della stampa e che quindi non hanno facilmente la possibilità di accostare i propri eroi, diciamo, di ascoltare da vicino e di porre domande a registi, produttori, attori che sono presenti alla rassegna, e che quest'anno è stata estremamente generosa appunto in queste masterclasses che sono state tenute da Sigourney Weaver, da Peter Weir, da Ethan Hawke, Richard Gere, e stiamo ancora aspettando Lelouch, ma sono dei momenti particolarmente interessanti proprio perché offrono la possibilità di confrontarsi su tutta una serie di temi relativi al cinema, soprattutto agli studenti, ma magari ne parliamo la prossima volta perché credo che il nostro tempo a disposizione non sia molto.
Lo sapeva già,
Lo sapeva già, hai infatti. E questo appunto, Andrea, era un aggiornamento dal Festival di Venezia, a cura proprio tu, un aggiornamento curato da te insieme alla nostra inviata Sandra Bordigoni. Ricordiamo che il Leone d'Oro verrà assegnato nel sabato sera italiano e noi faremo il punto ancora con lei.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.